Ridiamo, dai, noi sorridiamo sempre durante le pause,
sì.
Stava un po' così chiacchierando tra noi con qualche battuta anche che arrivava.
Voglio vedere se avete il coraggio di ripetere tutto in onda.
Beh, ma erano cose assolutamente lecite.
Lecite.
Okay,
si parlava di gol, no?
Si parlava di gol. No, vedi, poi le donne sono più maliziose degli uomini.
Si parlava di gol.
Si parlava di gol, non di altro.
E allora io gli ho chiesto, ci abbiamo qualche altro gol da sentire? E allora dalla redazione, non dico nomi e cognomi, dalla redazione hanno detto, sì, abbiamo anche il gol di Ronaldo realizzato in Supercoppa.
E poi ha aggiunto, ah già, ma non ha segnato. E noi ridevamo su questa cosa, perché ci sta. Però vedi come sono maliziose le donne. Poi io, Cinzia, ho la fortuna di conoscere ormai da tanti anni. Vabbè, un giorno faremo una puntata.
Non ti sbilanciare tanto, eh? Allora, dunque, qui con in studio Marco Piccari, Alessandro Santarelli, in collegamento Cinzia Sant'Angeli nel pomeriggio di Maracanà. Abbiamo raggiunto e ringraziamo per la disponibilità presidente Cobolli Gigli. Buon pomeriggio.
Velocissimi, buon pomeriggio a voi.
Buongiorno.
Come va prima di tutto?
Buongiorno a tutti.
Come va?
Siamo ancora vivi, un po' preoccupatino per il futuro, ma comunque vivi.
Questo è vero, preoccupazione per il futuro.
È un approccio pessimistico, perché tanto così come toccarsi gli attributi, insomma, quelle cose così.
Allora, insieme alla Cobolli Gigli andiamo anche a presentare l'avvocato Maurizio Paniz, presidente Autovie Venete. Buon pomeriggio!
Il grandissimo Paniz.
Sì.
È un onore, eravamo una gioia quale presidente dello Juventus Club del Parlamento essere vicino al mio grandissimo presidente, vero? Come
avevamo i calzoncini corti addirittura quando ci siamo conosciuti, più o meno, insomma.
È una gioia conoscere persone così, fa solo piacere e costituisce una ragione di arricchimento personale che non dimenticherò mai. Quindi per me è una
Maurizio,
gioia.
Basta, perché poi non ho più parole, mi confondo.
Sentite, vi facciamo partecipare ad un giochino così che ha lanciato prima uno dei nostri ospiti, Massimo Brambati, insieme c'era Giuliano Gianni Cheda, Bruno Giordano, Gianni Di Marzio, si è un po' anche così scherzato non troppo questa cosa. Però insomma Massimo Brambati ha detto a un certo punto, ma chi è in questa vicenda che stiamo vivendo ambito calcio? Rimaniamo un attimo sull'ambito calcio. Chi è il buono, il brutto e il cattivo? E quindi riprendendo anche un famosissimo film. No? Allora, parto dal presidente Cobolli Gigli. Chi è il buono, il brutto e il cattivo in questa vicenda?
Allora, lo dico con simpatia, ma c'è un personaggio che è nello stesso tempo buono, brutto e cattivo, che è Lotito. Perché Lotito è un uomo di un'estrema intelligenza, di un'estrema abilità, e cerca evidentemente di fare gli affari suoi. È stata una persona che ha preso la Lazio indebitatissima, ha risolto praticamente i problemi della società, è un uomo di grande abilità, però chiaramente è quello che sta cercando in questa situazione di trovare il meglio, come è giusto, e lui è anche molto furbo, per la sua società. Quindi a seconda dei momenti recita il ruolo del buono, del brutto e del cattivo. Perché è un uomo, un presenzialista, un uomo incredibile, lavora 10, 15, 12, 16 ore al giorno e indubbiamente è la persona più effervescente in questo momento.
Hai capito?
Poi se dicessi chi sono i buoni e i brutti i cattivi degli altri, non lo so, perché ognuno dei presidenti, al di là di quelli che possono essere gli interessi della Serie A, io ovviamente sto parlando di Serie A, ai propri interessi, e quindi è anche molto difficile che si arrivi a trovare quell'auspicata compattezza di cui ho letto in questi giorni e che mi sembra anche una richiesta corretta, perché se ci fosse compattezza si potrebbe ottenere qualche cosa di più o in un senso o nell'altro, mentre mi sembra che questa compattezza sia molto difficile da raggiungere.
Prima di sentire l'avvocato Paniz, però io ci provo, ma il cattivo, se dovessimo individuare il cattivo proprio?
Ma guardi, lo dico con franchezza, più che cattivo c'è chi fa gli interessi propri, quindi adesso non mi viene in mente. Chiaramente vocazionalmente Cellino è anche un cattivo, però Cellino sta cercando in qualche maniera di, in primo luogo, di tenersi il Brescia in Serie A, anche se dal punto di vista di numeri sarebbe destinato, se il campionato fosse andato avanti o andasse avanti, ad andare in Serie B. Quindi in questo senso può darsi che lui remi in senso inverso rispetto ad altri. Però anche c'è lì non un uomo di grande livello. Io devo dire, ho fatto 3 anni e mezzo in Lega e mi sono divertito moltissimo dal punto di vista professionale, perché avere degli interlocutori, personaggi che poi rappresentavano la loro squadra, come io rappresentavo la mia, come Cellino, Lotito, Zamparini, De Laurentiis, chi più ne ha più ne metta, è una bella esperienza.
Avvocato Panis, allora il buono, il brutto e il cattivo.
Il buono è Gravina, il presidente del Federcalcio, sì, perché immagino quanto sia per lui difficile in questo momento resistere alle pressioni fortemente contrapposte che gli arrivano tutti i giorni e resistere all'immagine di una persona che non riesce a risolvere la problematica attinente al campionato, che evidentemente è rimasto sospeso con tutte le delusioni per i milioni di tifosi e che nel contempo è soggetto alle decisioni che prenderanno altri. Quindi a Gravina va in questo momento tutta la mia stima. Per il resto devo dire che io condivido totalmente la valutazione di Giovanni con riferimento al presidente Lotito, al quale obiettivamente do una stima straordinaria per quello che è riuscito a fare dal momento in cui è diventato presidente della Lazio. Certo, non è facilissimo rapportarsi con lui per moltissime cose, però Lotito è veramente un personaggio al di fuori, al di sopra di ogni possibilità di credere quello che lui riesce a fare. Nessuno se lo immagina, ed è veramente di grandissimo spessore. Per quanto riguarda cattivo, se posso permettermi di dire così, ma naturalmente con il massimo del rispetto, lo cerco al di fuori del panorama nazionale. E allora il cattivo potrebbe essere o il presidente dell'UEFA o Infantino, cioè persone che sono ai vertici del calcio mondiale e che dovrebbero cercare di rasserenare il più possibile le singole federazioni, i singoli territori, perché gestiscano le cose in maniera più equilibrata e anche con la miglior calma possibile, e che invece pongono delle limitazioni di carattere cronologico considerate ultimative, che evidentemente costituiscono elemento di pressione per quelli che sui singoli territori devono poi prendere delle decisioni e che sanno benissimo che se non le prendono in un certo modo scontentano da una parte, se non le prendono in un altro modo scontentano dall'altra parte. Queste sono le mie valutazioni.
Bene, abbiamo iniziato con un titolo di un film. Alessandro Santarelli, qualche domanda anche per te? Dai, no, approfittiamo ancora qualche minuto.
Sì, io volevo ritornare con l'avvocato Maurizio Panis, con il quale peraltro ci sentiamo spesso nell'altra nostra emittente.
È una gioia.
Però
una gioia.
Su questo, avvocato, mi permetta, non sono d'accordo sulla questione UEFA. Anzi, io credo che l'UEFA abbia fatto bene a dare una deadline, no? Perché qui c'è il rischio veramente di trascinarsi, e penso a quello che sta accadendo in Italia settimana dopo settimana senza mai prendere una decisione. Invece avere il 2-3 agosto come data finale, io credo possa essere un'indicazione importante.
Ma lei crede che avere questa deadline abbia un'influenza significativa nei confronti di un governo che dimostra tutti i giorni la propria incapacità di prendere delle decisioni, che ha bisogno del supporto di decine, per non dire centinaia, di sostegni per essere gratificato delle proprie decisioni e per poter trasferire su altri la colpa o il merito, o se dovesse essere un merito, delle decisioni? Cosa vuole? Siamo di fronte a persone che non hanno, dal mio punto di vista, lo dico con tutto rispetto per le persone, ma guardando la funzione, non hanno una qualità oggettiva per poter assumere determinati ruoli, e conseguentemente le loro decisioni finiscono per essere condizionate da tizio o da caio. Naturalmente, quando si devono prendere delle decisioni, si sono sempre il più possibile coperti, perché poi se si arrischia qualche cosa se ne deve assumere la relativa responsabilità.
Certo,
non mi pare che il governo di oggi stia dando una straordinaria dimostrazione da questo punto di vista. Io non sono tra coloro che, come dire, convalidano gridano il giudizio di superstima o superconsiderazione per chi sta decidendo le sorti di questo paese. Io tutti i giorni mi trovo di fronte a delle realtà che sono assolutamente pesanti dal punto di vista economico, a delle imprese grandi o piccole che rischiano, se non di scomparire, di avere delle difficoltà straordinarie per rimettersi in carreggiata e proseguire su una certa strada. Mi trovo di fronte a dei numeri che sono aberranti, sentiamo che il PIL di questo paese è arrivato al livello di 25 anni or sono, non so cosa dobbiamo dire, peggio di così dove possiamo andare, con tutte le relative conseguenze. Il calcio subisce purtroppo la necessità di sottostare a questa tipologia di decisioni. Tutto qua.
Allora, Cinzia, andiamo con una domanda per il presidente Coboli Gigli, poi iniziamo il giro, dai.
Sì, perché insomma anche il presidente come l'avvocato hanno parlato di Lotito. Allora vi chiedo, in questo momento insomma si sente spesso la voce del presidente della Lazio, perché ovviamente lui ha tutte le intenzioni di riprendere questo campionato, gli interessi si capiscono, insomma sono noti a tutti. Vi chiedo se fino a questo momento non sembra essere solo, mancano le voci dei presidenti o dei calciatori, dei rappresentanti dei club più forti, più importanti.
Unisco a questo, abbiamo preso cioè il presidente Coboli Giglio è caduto, no?
No, sono qua.
A questo anche, l'abbiamo letto prima, la forte presa di posizione di Karl-Heinz Rummenigge in Germania con il Bayern Monaco, che insomma hanno dato veramente forza al voler ricominciare a tutti i modi il campionato, e adesso lo ha ribadito rispettando un protocollo eccetera eccetera. Quindi una presenza di un forte club in Germania si è sentito, che ha guidato in qualche modo la ripresa, diciamo così, del campionato. Presidente,
è chiaro che Lotito è stato quello che ha sempre mantenuto una posizione coerente, chiara nei suoi interessi. Lui probabilmente, se la Juventus avesse perso con l'Inter, forse non avrebbe mantenuto la stessa posizione. Lo dico con stima, perché comunque Lotito è un uomo furbo e ci tiene molto a vincere questo campionato, e per ora, sulla base di quello che è stato fatto fino all'ultima partita, se lo sarebbe anche meritato, questo è fuori discussione. Gli altri presidenti, alcuni hanno preso delle posizioni molto chiare, parlavo di Cellino, altri ondeggiano. Se dovessi andare a toccare il campo della Juventus, cosa che non vorrei fare, perché io sono diventato un tifoso della Juventus e anche un importante azionista, perché ho 50 azioni della Juventus, quindi considero la Juventus da questo punto di vista. Non ho capito bene la posizione degli ultimi giorni della Juventus, perché ci sono alcune cose contraddittorie. Ronaldo rimane dove sta, Higuain vabbè, se n'è andato e forse non torna più, De Ligt, questa è la cosa che mi crea più dubbi, è stato fatto ritornare a casa sua in Olanda, e nello stesso tempo però mi pare che ci sono stati 17 medici responsabili delle varie società che hanno espresso opinione non positiva sulla grande preoccupazione sulla ripresa del campionato, mentre il medico della Juventus insieme ad altri due medici ha espresso invece una posizione positiva. Quindi c'è una situazione contraddittoria, il discorso che facevo prima della compattezza non c'è. La mia personale opinione è che bisognerebbe cercare di fare di tutto di più da questo campionato, e quindi di arrivare il più presto possibile, e qui mi allaccio evidentemente alle considerazioni di Panizza su quanto sia mutevole la posizione del ministro dello sport, ad arrivare a una decisione per cui si dice che i giocatori possono incominciare a allenarsi seriamente, non come hanno fatto fino adesso a casa loro, in data tot. E mi sembra che il 18 maggio sia già molto tardi, perché da quello che ho letto ci dovrebbe essere una ripresa teorica delle partite Coppa Italia 9-10 giugno, dico se mi ricordo bene, campionato 14 giugno. Allora, per i giocatori il tempo di allenarsi è molto poco, considerando poi che saranno portati, nell'ipotesi che si vada avanti col campionato, a giocare 2-3 partite alla settimana, quindi il rischio di infortuni è elevatissimo. A questo punto Spadafora dica chiaramente qual è la sua opinione e nello stesso tempo però all'interno della Lega di A, delle squadre di Serie A, si arrivi a una decisione. C'è anche Cairo che non so bene per quale ragione non vuole proseguire, perché forse teme di andare in Serie B, non lo so bene perché.
Il sospetto c'è, Presidente, che sia questo il motivo.
È chiaro, però insomma per me questo campionato dovrebbe concludersi e arrivare alla fine. Lo dico da tifoso juventino, se si dovesse invece chiudere, io personalmente come considererei un errore attribuire lo scudetto alla Juventus. Concordo. Perché già in passato io sono stato testimone di un errore forte fatto dall'avvocato Rossi, grandissimo avvocato e grandissimo tifoso dell'Inter, che attribuì uno scudetto non vinto all'Inter. E anche la Juventus quindi deve cercare di guadagnarsi i suoi scudetti sul campo e quindi non...
Ah, abbiamo perso proprio sul più bello.
Ma il concetto,
concetto è chiaro. Dai, vediamo un attimo. Sorride Cinzia, è meglio sorridere. C'è l'avvocato Pani.
Ma la Juve così... su questo si è espressa.
Sì, si è espressa. La Juve ha detto che non lo vuole lo scudetto. Quindi
lo scudetto
questa cosa...
non lo vuole.
Avvocato, può rispondere anche lei a questa domanda? Poi abbiamo l'ultima e vi salutiamo.
Allora, guardi, per quanto riguarda lo scudetto, concordo con la posizione del dottor Copoli, che peraltro mi pare sia la posizione che la Juventus ha già espresso.
Esatto.
Lo scudetto lo vogliamo vincere sul campo a campionato concluso, punto. Quindi su questo non ci devono essere discussioni. E io concordo anche naturalmente sul fatto che l'assegnazione dello scudetto all'Inter da parte dell'avvocato Rossi è stato, dal mio punto di vista, un gravissimo errore. Detto questo, le dico due cose. Primo, per me i giocatori dovrebbero cominciare ad allenarsi con le cautele che sono state indicate nel protocollo che è stato presentato. Possono farlo. Il mondo del calcio è un mondo che ha tutele che altre realtà non sono in grado di avere e quindi potrebbe benissimo muoversi in questa direzione. È ovvio che c'è una differenza rispetto ad altre realtà produttive del nostro paese, ma le altre realtà produttive del nostro paese non è che hanno le stesse possibilità di essere cautelate come le avrebbero le squadre di Serie A. Seconda considerazione, la posizione della Juventus. La posizione della Juventus è una posizione chiarissima. Noi siamo una delle tante squadre del campionato nazionale. È vero che siamo la Juventus che ha una storia, scudetti e tutto eccetera, però rispettiamo le competenze altrui. Se la Juve avesse preso una posizione molto più significativa all'esterno, avrebbe subito l'accusa di prevaricare. E questa è un'accusa che la Juve non meriterebbe. Per cui dice, i miei giocatori, fintanto che non ci sarà un'indicazione per la quale debbano rientrare, stiano pure presso le loro abitazioni, presso le loro case, stiano pure all'estero. Il giorno in cui si dirà che possono cominciare gli allenamenti secondo natura sportiva, a quel punto vedrete che i giocatori della Juve saranno tutti sul campo, senza nessuna discussione, perché la Juve è una società che si dimostra sistematicamente assolutamente ineccepibile nel rapporto di conduzione con i propri collaboratori, con i propri giocatori, eccetera. Lo dimostra il fatto che è stata la prima a raggiungere un'intesa sul taglio agli stipendi che ha segnato una strada non solo per l'Italia ma per il mondo intero.
Bene, siccome devo salutare Alessandro Santarelli, grazie Alessandro,
grazie a te, Marco.
Siamo in chiusura
un
ormai.
Abbraccio.
Un abbraccio Alessandro e buon lavoro,
grazie.
Naturalmente grazie. Prima di salutare il presidente Copoli Gigli e l'avvocato Paniz, io ho l'ultimissima, vi faccio 5 nomi, ne potete scegliere 2 per la Juventus del prossimo anno, tutte e 2, vi faccio 5 nomi. Questi sono Milinkovic e Savic, Tonali, Milik, Chiesa e Icardi. Su 5 ve ne faccio scegliere 2 come possibili rinforzi per la Juventus. Copoli Gigli.
Allora, qui vado col cuore, perché può darsi che... Comunque, Milinkovic, Savic e Tonali.
2 centrocampisti, Presidente.
Sì, perché una delle debolezze che la Juventus ha dimostrato anche quest'anno è, a parte la difesa, è il centrocampo, ma comunque il centrocampo è colui che deve cercare di aiutare anche la difesa. E la Juventus il centrocampo ha continuato a essere debole, secondo la mia opinione.
Certo, quindi rinforzo centrocampo per Copoli Gigli, vado dall'avvocato Paniz.
Tonali e Chiesa, italiani, giovani di prospettiva per una Juventus che consolida il rapporto con la propria nazione nel futuro.
Bene, Cinzia, li salutiamo, li ringraziamo tantissimo, il presidente Coboli Gigli e l'avvocato Panis.
Grazie di cuore.
Grazie, grazie e buon fine settimana,
grazie
ad entrambi.
Saluti tanti Maurizio. Grazie, un abbraccio a tutti, a Giovanni un abbraccio speciale e un saluto anche ad Alessandro Santarelli.
Grazie a voi, grazie a voi, buon proseguimento.